39 minuti e che impressione, ascoltatori, che impressione quando ieri leggevo che sta per essere pubblicata un'edizione speciale per il quarantennale di Combat Rock, disco dei Clash, l'ultimo disco dei Clash che chiudeva una straordinaria epopea che conteneva anche questa Rock in the Casbah. 40 anni, professor Di Stefano, sono passati, bisognerebbe denazificarlo il tempo che passa. Buongiorno, bentornato, eccolo qua. Tra l'altro canzone a tema, perché ricorderà
a tema.
Il video col pozzo
questa
di petrolio.
Questa è una delle canzoni che amo di più in assoluto.
Ah, veramente, infatti sembrava lì sulla sedia quasi Emanuele Filiberto ballando con le stelle, che faceva con i ditini.
Anche hop, no, grazie.
Però sembrava un po', bravo, un po' quella roba lì. Ricordiamo, c'era il pozzo di petrolio, ma c'era anche un grande omaggio alla Sicilia di Lieto, perché c'era l'armadillo.
Ah sì, è vero, c'era l'armadillo.
C'erano Mick Jones, Paul Simon, Joe Strummer, il pozzo di petrolio, l'Emiro e l'armadillo.
Il profeta.
Il profeta?
Sì, sì, nel testo dice: per ordine del profeta vietiamo quel suono.
Amici, sentite, quest'uomo conosce anche a menadito il testo di Rock in the Casbah. Questa mattina è tornato veramente in forma smagliante, è tornato, dico, perché lo avevamo sentito la scorsa settimana in diretta da Maputo, Mozambico.
No, ero a Tete.
A Tete, vabbè.
Dove ci sono le miniere di carbone.
Pensavo che facesse la battuta, dove ci sono...
No, dove ci sono
le miniere di carbone.
Solo che il carbone mozambicano non può sostituire quello russo.
Indubbiamente.
È di non qualità inferiore.
Che fosse Tete o che fosse Maputo, la sostanza è che viene reduce, pensate, da 18 ore di volo, è arrivato qua nonostante le 18 ore di volo, fresco come una rosa. Ma le ricordo, professor Di Stefano, se lo segni, che tutte le cose sono come le rose e domani mattina...
saranno sfiorite.
Saranno appassite, per cui l'importante è che però adesso abbia sconfitto il jet lag. Ce lo dica, qual è il suo segreto per battere il jet lag?
Nessuno, dormire se si riesce.
Ah, ronfato?
Sì,
su entrambe le tratte?
Entrambe le tratte, 4 ore su entrambe.
Ah, bravo, no, io sono mai riuscito a dormire.
Io mi impongo di dormire, sennò poi... No, altro che microfoni, sarei bollito.
Anch'io me lo impongo, ma nonostante abbia visto tutte le puntate di Indagini ad alta quota e quindi abbia fiducia nella sicurezza aerea, mi muovo sempre con una certa tensione mentre solo in volo. Prima di cominciare, però, professor Di Stefano, anche per un fatto di trasparenza e come sempre di onestà intellettuale nei confronti della comunità degli ascoltatori, le devo fare una domanda, perché anche questa volta non me la conta giusta. Com'era il tempo in Mozambico?
Inizia la stagione secca, è autunno, quindi era caldo ma non troppo e
tanto sole,
c'era pioggia. Sì, c'era parecchio sole.
Parecchio sole, appunto, era qua che la volevo portare, perché mi aspettavo che dopo, quanto è stato?
8 giorni.
8 giorni, dopo 8 giorni di Mozambico mi tornasse abbronzato come Carlo Conti, invece mi è tornato pallido come un vampiro. Questo mi fa supporre, perché
non me ne parlare, perché in una visita su dei campi agricoli domenica mi sono preso un'insolazione veramente consistente.
Eppure c'è chi dice che quello fosse un set cinematografico, certo, a Gallarate, sì. Altro che Mozambico, mentre lei coltivava altri interessi. Ci dobbiamo fidare? Forse sì, forse no.
Ho la documentazione fotografica geolocalizzata.
Vabbè, ma di questi tempi la verità è l'anagramma di un anagramma, e quindi vabbè, decidiamo di prestarle fiducia, professor Di Stefano, e di far partire questa nuova puntata del Giorno delle Locuste. E allora, nuova puntata del Giorno delle Locuste con il professor Di Stefano di nuovo in studio, una puntata speciale perché segna due ritorni, anzi due e mezzo, il mezzo l'abbiamo già detto, torna in diretta e in studio il prof. Gli altri due ritorni importantissimi della puntata di oggi sono innanzitutto il professor Alessandro Santoro, che sentiremo nella seconda parte perché ne sta accadendo di ogni all'interno del governo sul tema della delega
fiscale. Attenzione,
eh?
Della maggioranza, attenzione, non del governo.
Sì, la maggioranza.
Eh no, perché sai com'è.
No, ho capito, ma essendo governo di unità nazionale, un maggioranzona.
Sì, però non è nel governo il problema.
No,
sono i parlamentari e nella maggioranza.
Comunque, siccome tutti quanti ci abbiamo capito abbastanza poco, e lo stesso professore mi ha detto,
d'accordo,
ma pure io non ci ho capito moltissimo, ci affidiamo alla esegeta per antonomasia di questi temi, che è proprio il professor Santoro. Ma l'altro grande ritorno è che oggi torna il quiz del Giorno delle Locuste. Eravate orfani, ascoltatori, lo so, gente disperata, ma come, non fate più il quiz? Oggi lo facciamo subito o li teniamo lì un po'?
Teniamoli lì un attimo.
Ah, ok. E allora da dove partiamo? Partiamo dal carbone a questo punto, visto che l'aveva citato.
Partiamo dal carbone perché è abbastanza interessante che nonostante sulla carta sia un passo molto piccolo rispetto a quello del gas, per dare un termine di paragone, questa mattina Le Monde fa l'analisi e dice l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea importano circa 15 milioni di euro al giorno di carbone contro gli 850 milioni di euro di gas mediamente importato ogni giorno, quindi veramente poca cosa dal punto di vista economico, ma nonostante questo anche sul carbone ci sono stati tentennamenti e soprattutto preoccupazioni sugli effetti boomerang di una sanzione. Vediamo perché. Innanzitutto ci sono state trattative per 24 ore per raggiungere un accordo, perché alcuni paesi, in particolare la Germania, ma non solo, hanno chiesto e ottenuto di uscire dalla dipendenza dal carbone russo in 4 mesi e non in 3, quindi si partirà da agosto, come la Commissione europea aveva proposto da luglio. I motivi sono diversi, ma in alcuni casi la dipendenza è particolarmente elevata. Perché questo? Perché in ballo c'è un carbone di particolare qualità che è indispensabile a specifici settori industriali. Così emerge, per esempio, che il carbone russo viene utilizzato dalla Germania, ma anche dalla Francia, perché circa un terzo del carbone importato dalla Francia proviene dalla Russia, e quindi la sostituzione del carbone russo è comunque difficile, seppur insistiamo poca cosa rispetto al gas, e ovviamente peserà, questo l'abbiamo visto immediatamente sulla bolletta, perché senza un intervento, torno a ribadirlo, per modificare l'andamento dei mercati, che sono condizionati pesantemente dalla tutta la pletora di prodotti finanziari che ruotano intorno all'energia, il carbone costa oggi circa $300 per tonnellata, stiamo sempre parlando di contratti future, non dei contratti reali. A inizio marzo c'erano state punte record sopra i $500, per dare un termine di paragone, un anno fa costava $70 per tonnellata, quindi evidentemente anche un embargo limitato come quello sul carbone rischia di essere molto difficile da gestire e con effetti rilevanti sul piano dei costi energetici, senza quella misura fondamentale di intervento sul mercato finanziario e di fissazione di un prezzo.
Mi ha intrigato questa cosa che il carbone russo è un carbone di alta qualità, cioè è un po' come il tartufo di Alba, che è particolarmente pregiato, e poi il tartufo di Norcia un po' meno.
Sì, è evidentemente esattamente come per il petrolio. Il carbone è fortemente condizionato da diversi parametri di qualità, in particolare dalla presenza o meno di zolfo all'interno, appunto, del supporto carbonifero, e quindi il carbone, quello importato dalla Russia, viene considerato di ottima qualità perché ha un potere calorifico molto elevato e produce anche meno scorie dal punto di vista della combustione delle centrali elettriche, che, lo ricordo, sono ancora in funzione, questo per i ritardi drammatici da questo punto di vista che l'Unione Europea ha proprio sulla dipendenza dalle fonti fossili.
In ogni caso mi sembra chiaro che quest'anno ai bambini cattivi Babbo Natale non porterà il carbone, ma probabilmente lo shale gas di cui scrive questa mattina il Foglio in prima pagina. Non so se ha avuto modo di leggere la tesi proposta sul Foglio, che confuta un'altra tesi, che è quella secondo cui gli americani vogliono la guerra contro Putin per vendere il GNL all'Europa. Loro dicono non c'ha senso, e ve lo facciamo vedere con i conti.
Beh, certo, dal punto di vista teorico è corretto, nel senso che i costi comunque complessivi per trasferire del gas liquefatto che arriva da appunto il gas di scisto effettivamente è poco percorribile, ma è evidente che la posizione e la disponibilità statunitense non è tanto di natura economica quanto di taglio politico. Ricordo che gli Stati Uniti si sono opposti in tutti i modi, per esempio alla costruzione di Nord Stream 2, che è il nuovo gasdotto di cui parlavamo due puntate fa, e che è finito, praticamente gli manca solo il collaudo, ma che ovviamente è stoppato, e sul quale pesa l'incognita molto pesante di una bancarotta per i soci tra i quali ci sono grandi aziende tedesche. La stessa BASF è azionista di Nord Stream 2, perché quel gas serve anche per il settore chimico.
Resta il tema dell'accelerazione per l'uscita dai fossili a questo punto.
Direi che la vera dibattito è esattamente quello. È inutile giocare, perché poi se si va in giro a cercare sostituti, come sottolineato più volte, i sostituti non sono meno preoccupanti dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e delle regole della situazione russa, almeno dal punto di vista dell'assetto politico, e quindi è molto significativo. Però i giornali quest'oggi danno pochissimo spazio, almeno i quotidiani italiani, alla notizia che proprio ieri è stato firmato un documento da 11 paesi europei, ma manca l'Italia, forse non a caso, che chiede, per rispondere appunto alla crisi legata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, chiedi di accelerare pesantemente sulle rinnovabili, la strada secondo questi 11 paesi sarebbe percorribile in tempi abbastanza rapidi, sicuramente paragonabile a quella della costruzione di infrastrutture che invece manterrebbero una forte dipendenza dai fossili.
La paleolica scioglierebbe il groviglio dell'alternativa tra pace e climatizzatore oppure no?
Sì, sì, sicuramente gli impianti offshore di natura eolica. In Italia si sta progettando di fare eolico galleggiante, per esempio nel sud Italia, con un potenziale di alcuni gigawatt di potenza. C'è un progetto molto grande per la costruzione di un parco eolico nel canale di Sicilia, che anche quello avrebbe un impatto molto rilevante. D'altra parte, il Sole 24 Ore stesso ieri titolava in prima pagina che le domande per le rinnovabili sono 4 volte la domanda, quindi questo per dimostrare che la strada delle rinnovabili è reale, è percorribile.
Senta, le chiedo anche un'altra cosa, visto che siamo sul tema, ma fuori dall'artificio retorico, incide così significativamente il consumo domestico oppure, che ne so, degli uffici pubblici quando si parla di climatizzatore, oppure siamo al puro artificio retorico e l'impatto energetico?
Non è del tutto artificio retorico, perché effettivamente i consumi, soprattutto negli ultimi anni, del condizionamento, anche per effetto dei cambiamenti climatici, sono cresciuti fortemente. Mediamente i consumi delle famiglie rappresentano il 23% della domanda energetica.
Quindi un quarto.
Mediamente, però è vero che negli ultimi anni, per esempio, fino a una decina d'anni fa, i rischi di blackout erano solo in alcuni periodi e non erano sicuramente i periodi estivi quelli più a rischio. Adesso i rischi maggiori si sono spostati sull'estate proprio per la domanda del condizionamento, che porta dei picchi di energia elettrica durante i mesi più caldi.
Visto che stiamo per arrivare sul tema delle sanzioni, ne approfitterei per lanciare il quiz di oggi del giorno delle locuste, e che è questo qua. Pronto?
Sì, pronto.
Vogliamo sapere chi è, senza che pause a proposito di retorica, vogliamo sapere chi è il santo protettore degli embarghi. Ci potete scrivere, come sempre, su tutti i canali che vi pare, pubblici, privati, Giorno delle Locuste, Professor Di Stefano, me e Quiz, grande ritorno al Quiz del Giorno delle Locuste. Come si chiama il santo protettore degli embarghi? Dicevamo, siamo arrivati sul filo delle sanzioni. Su quale versante le prendiamo, le sanzioni?
Beh, possiamo prenderle innanzitutto sul filo del rublo. Lo dicevamo già da un paio di settimane. La previsione era appunto che l'effetto sanzioni sulla moneta russa fosse prossimo all'azzeramento, e in effetti ieri la valuta russa ha guadagnato ancora nei confronti del dollaro e si è riportata sostanzialmente ai livelli precedenti all'invasione dell'Ucraina. Addirittura c'è chi prevede che possa avere un rialzo ulteriore nel corso delle prossime settimane. Questo anche per effetto di un dato oggettivo, e cioè che la caduta commercio e quindi delle importazioni tende ovviamente a far aumentare il valore, perché riduce la bilancia negativa dei pagamenti della Russia, anzi determina un surplus sicuramente molto rilevante dal punto di vista dell'andamento delle valute. Quindi sotto questo fronte è evidente che gli effetti che si auspicavano sono meno consistenti. Rimane quello invece sulle riserve valutarie, che per ora sembra effettivamente creare dei problemi alla Banca Centrale Russa per quella parte di riserve che non sono depositate all'interno del paese.
Le compagnie energetiche invece si stanno preparando per aggirare eventuali nuove sanzioni.
Sì, perché ieri c'è stato, secondo fonti, diciamo, tutte da verificare, ma abbastanza valide, c'è stato ieri un meeting degli amministratori delegati delle principali compagnie energetiche, che hanno affrontato il rischio di un eventuale vero blocco delle forniture di gas e come potrebbe essere in parte aggirato attraverso una triangolazione questo rischio, perché per alcuni paesi, lo ricordiamo, il blocco delle forniture di gas significherebbe il blocco della capacità di produrre energia per i settori industriali. Non è un tema di consumatori, ma è un tema soprattutto di consumi industriali.
Intanto stiamo per andare in pubblicità, tra poco la seconda.
Sommersi, eh?
Di cosa? Di risposte?
Sì, sì.
Allora io dico subito: sbagliato, cioè il santo protettore degli embarghi non è Santoro. Santoro, santo subito su tutto,
no, ma
a prescindere.
No, sono diverse le
risposte. Le tenga lì.
Le tengo qua.
Così vediamo se qualcuno ha risposto correttamente al quiz del giorno delle locuste. Vogliamo sapere chi è il santo protettore degli embarghi. Pubblicità, poi torniamo con la seconda parte. Ecco, lo capisci che sono i Pink Floyd, o quasi Pink Floyd, dalla chitarra di David Gilmour. La causa ineccepibile, il pezzo non esattamente memorabile.
No, decisamente no. Pure.
Per usare un eufemismo, sembra più un pezzo dei Cugini di Campagna. Comunque, David Gilmour e Nick Mason, insieme a Guy Pratt al basso, Nitin Shone alle tastiere e alla voce Andriy Kilvniuk, che è il cantante performer di una band ucraina che si chiama Boombox. È il pezzo di cui si è parlato molto in questi giorni, rilasciato proprio sul Fare della Mezzanotte, che quel che resta dei Pink Floyd ha messo insieme in solidarietà con il popolo ucraino. Riapriamo così la seconda parte del giorno delle locuste, quando ci tocca parlare del boom del prezzo degli oli di semi.
Sì, perché abbiamo parlato per mesi del boom dei noli e adesso...
Volete la pace o l'olio di semi?
No, beh, ma non credo che neanche quello risolverebbe il problema. Comunque c'è un boom del prezzo degli oli di semi che ha causato dalla caduta, dal blocco almeno temporaneo delle esportazioni, in particolare dall'Ucraina, sono stati organizzati alcuni treni per trasportare materie prime agricole, ma ovviamente invece la movimentazione via nave rimane bloccata, e così da questo punto di vista c'è stato un incremento dei prezzi del girasole del 44%, del 72% dell'olio di colza, del 61% dell'olio di palma, del 41% della soia. Questi sono alcuni dei dati che circolano e che stanno mettendo in crisi tutto il settore dell'agroindustria, al punto che in moltissimi casi, come forse era noto, era stato sostituito l'olio di palma anche per effetto delle campagne ambientali sul tema della deforestazione e per gli allarmi sugli aspetti sanitari molto discussi sull'utilizzo dell'olio di palma con appunto oli di girasole e di colza, e ora alcune delle aziende si vedono costrette a rivedere e rifare completamente anche i package delle confezioni, perché sono state costrette a fare una marcia indietro verso l'olio di palma, con grande soddisfazione della Ferrero, che lo ricordiamo mantenne saldamente la sua posizione sull'utilizzo dell'olio di palma, addirittura scontrandosi con l'allora ministra dell'ambiente francese Ségolène Royal, che attaccò la Ferrero per questa ragione.
Allora, visto che lei le sa queste cose, il girasole, so cos'è il girasole, la palma, so cos'è la palma, la soia, so cos'è la soia, non ho mai capito che cos'è la colza.
La colza è quel fiore giallo, è una tipica crop, cioè pianta,
è un fiore.
Si riconosce.
Ha un'infiorescenza.
Ha un'infiorescenza gialla. Che viene molto utilizzata a grandi estensioni nel nord Europa, nord ed est Europa, ed è un olio che ha in parte prestazioni paragonabili a quelle del girasole, in realtà non molto paragonabili, ma insomma si avvicina.
Quindi io non l'ho mai vista, perché i campi di colza stanno nell'Europa dell'est, non ce
stanno prevalentemente in Germania e nell'Europa dell'est.
Ci siamo dimenticati il quiz, mannaggia.
No, non ce lo siamo dimenticati, ho dato subito le risposte, sei lì l'appunto
no,
sui
certo.
Primi due che hanno risposto.
No, chiaro, è che avevo detto, adesso poi riapriamo
sei stato preso dall'olio di seno.
E come sempre bravissimi, anche se era facile, era oggettivamente facile, e quindi dobbiamo premiare i primi che hanno risposto, un maschietto e una femminuccia, che bello la parità di genere, Elena e Marco, che hanno risposto correttamente per primi alla quiz di oggi del giorno della locusta. Volevamo sapere qual è il nome del santo protettore degli embarghi. La risposta esatta l'hanno data loro, era proprio Sanzione.
Sanzione.
Bravi. Ha risposto correttamente anche Manolo, per esempio.
No, ma diversi.
Ma cito Manolo, che ha risposto tardi, perché non so se è un suo amico, perché poi mi saluta il prof.
Può essere, sì.
Suo amico Manolo.
Sì, Manolo.
Quante ne avete fatte insieme lei e Manolo?
No, non per quello.
No. Secondo me siete due brighella, lei e Manolo.
Sì, come no. Cioè,
vabbè.
Siamo due anziani.
Vi torchierei per ore, sia lei che Manolo, così come ha fatto la Commissione Energia e Commercio della Camera dei Rappresentanti con gli amministratori delegati delle compagnie petrolifere americane.
Sì, è andato in scena quello che non vediamo in Europa e non vediamo nemmeno al Parlamento italiano, cioè... c'è stata una riunione della Commissione Energia e Commercio della Camera, sono stati interrogati per 6 ore gli amministratori delegati delle principali compagnie petrolifere, a cui è stato chiesto le ragioni della speculazione sui prezzi alla pompa, e sono stati anche evidenziati i dati finanziari, che lo ricordiamo sono molto rilevanti. Secondo il presidente democratico della commissione Frank Pollone, le oil company hanno distribuito lo scorso anno 40 miliardi di dividendo e deciso buyback per 45 miliardi. Ricordiamo che il buyback è il riacquisto delle azioni proprie, una pratica che andrebbe abolita o vietata decisamente su tutti i mercati finanziari, perché è estremamente distorsiva. E comunque gli amministratori delegati delle principali compagnie hanno anche ammesso che quest'anno realizzeranno i profitti più alti degli ultimi 10 anni, un po' quello che abbiamo visto che è già accaduto anche in Europa con alcune delle principali compagnie che hanno già beneficiato nell'ultimo trimestre del 2021 della bolla sui prezzi in vista appunto della guerra che poi è scoppiata.
Intanto ho messo su Google Andrea e Manolo e mi è uscito un duo di salsa e merengue che si esibisce ai matrimoni. Siete voi?
Come no.
Cioè, dai, lo dica che siete voi.
Come no, assolutamente.
Secondo me lei c'è una seconda...
Cosa sia la salsa e merengue.
Secondo me lei c'è una seconda vita, la vedo con Manolo alle congas mentre animate i matrimoni. Adesso vedo se ci sono le foto. Ehi Google, mettimi un pezzo di Andrea e Manolo. E non ce l'abbiamo i Google. Intanto guardiamo quello che guarda il mondo, cioè al rialzo dei tassi.
Sì, perché l'annuncio, le dichiarazioni sulla prossima riunione della Federal Reserve hanno creato un piccolo terremoto sui mercati finanziari. La Fed, diversamente da quanto era stato ipotizzato, è pronta a fare un balzo di mezzo punto della crescita dei tassi di interesse. Ricordiamo che fino ad ora la Federal Reserve aveva ipotizzato 4 rialzi nel 2022 e 2 nel 2023 e tutti ipotizzavano che potessero essere questi rialzi di un quarto di punto come il primo che è già stato effettuato. Ora l'ipotesi invece di un rialzo di mezzo punto ha colto di sorpresa gli operatori dei mercati finanziari, infatti da due giorni le borse sono tutte in ribasso, c'è anche un risvolto importantissimo per i conti pubblici di tutti i paesi indebitati in dollari, quindi in particolare nei paesi in via di sviluppo, ma c'è anche un riflesso per i conti pubblici di un paese come il nostro, perché il DEF, che è stato appena il documento di economia e finanza che è stato appena approvato dal governo, in certifica che l'incremento dei tassi porterà a una spesa sul debito di ben 30,4 miliardi in più in tre anni. Solo nel 2022 ci saranno 10,7 miliardi in più rispetto alle previsioni del NADEF per pagare gli interessi sul debito italiano, anche se il debito, il rapporto al PIL, ammesso che il PIL cresca come da previsioni, è previsto in ribasso al 147%.
Non so cosa ne pensa lei, ma secondo me il BTP è un po' complice.
Sì, certo, sicuramente è complice il BTP Italia, quello che era stato emesso con grande fanfara e che era un BTP indicizzato. Nelle previsioni del governo e dei governi, insomma, ma soprattutto del MEF, era sempre stato considerato un BTP con una certa protezione, perché nessuno prevedeva il balzo inflattivo. Ebbene, ad aprile la maxi cedola del BTP Italia e del BTP EI sarà una maxi cedola del 4%, perché in questo momento il rendimento del BTP Italia sfiora l'8% lordo.
Intanto attenzione, perché mi scrive l'ascoltatrice Cinzia, che ringrazio. E Cinzia, che cosa mi dice? Sì, confermo, sono loro, hanno suonato anche al mio matrimonio. Hanno chiesto di essere fake, pagati in nero. Sì. Andrea e Manolo, vergogna.
Manolo è
pagati in nero al matrimonio di Cinzia.
Nella vita, se è il Manolo che ti ha scritto.
Vabbè, tra poco con noi invece il professor Alessandro Santoro. Attendiamo che ce lo passi in onda la redazione. Intanto questi sono i Coral e il pezzo è Dreaming of You.
Top of my heart when it skips a beat. Can't feel no pavement right under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
E c'è un po' di casino col telefono, eh? Ci stanno riprovando nel frattempo, forse, ma dico forse, riusciamo a collegarci con il professor Santoro quando sono le 9:15 minuti esatti qui al giorno delle locuste. Eccolo, ce l'abbiamo fatta, evviva! E allora do il benvenuto. Ehi, mannaggia, buongiorno professor Santoro, come sta?
Buongiorno, tutto bene, grazie, tutto bene.
È un grande piacere riaverla qui oggi al giorno delle locuste, un giorno di grandi ritorni. L'abbiamo detto in apertura, il professore che torna dal Mozambico, ritorna al quiz del giorno delle locuste, ritorna anche il professor Santoro in veste di fondamentale esegeta sul tema della delega fiscale, su cui io ovviamente non ci capisco una mazza. Il professor Di Stefano stesso ha confessato di capirci poco, resta il fatto, prendo l'apertura di domani, di oggi, l'unica guerra che interessa i parlamentari è quella sul fisco, la riforma fiscale un pretesto per logorare Mario Draghi, alla Camera volano microfoni e fascicoli. Professor Santoro, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo?
Beh, allora, facciamo un passo indietro. Disegno di legge delega approvato dal governo ottobre dell'anno scorso, che conteneva una serie di principi per una riforma piuttosto ampia del fisco. Buona parte di quei principi a loro volta venivano da un documento votato dalle commissioni di Finanza e Senato a grande maggioranza, diciamo tutta la maggioranza parlamentare con l'astensione di LeU. Buona parte, non tutti quei principi, venivano da lì. Quando viene approvato c'è comunque l'astensione di alcuni partiti della maggioranza, e il punto del contrasto è soprattutto l'inserimento di una norma che prevede la revisione del catasto come procedura, diciamo, interna di revisione dei dati senza alcun aumento di imposte né diretto né indiretto. Inizia l'esame alla Camera, alla Commissione Finanze, dove vengono presentati centinaia di emendamenti, dopodiché inizia un'opera di mediazione tra il governo, cioè il MEF in particolare, e in particolare la maggioranza, per riuscire a convertire quegli emendamenti in modifiche concordate del testo del disegno di legge. E, in effetti, il testo viene modificato, o meglio, c'è un accordo politico per la sua modifica in più punti, accogliendo diverse richieste dei partiti principali della maggioranza, quindi per esempio l'esplicita salvaguardia del forfettario, il cosiddetto scivolo, cioè la possibilità per i due anni successivi all'eventuale uscita dal forfettario di non passare subito in IRPEF, il cosiddetto cashback fiscale, una serie di norme di salvaguardia per i comuni. E dietro, diciamo, ciascuna di queste richieste ci sono, diciamo, le parti e componenti principali della maggioranza. Cioè, viene anche inserita una clausola che dice che comunque, per effetto dell'attuazione della delega, non può aumentare la pressione tributaria. Si arriva, dopo una serie di, insomma, di riunioni, di mediazioni, di tentativi, appunto l'altro giorno in commissione, cominciata martedì, poi finita mercoledì, l'idea era quella che le forze di maggioranza ritirassero gli emendamenti e li riformulassero come concordato. Alcune forze della maggioranza, segnatamente Lega e Forza Italia, tuttavia fanno ulteriori richieste di ulteriori cambiamenti, in particolare una sul testo, sul funzionamento del meccanismo cosiddetto duale di tassazione, che pure era nel documento parlamentare, e un'altra più di procedura, cioè richiedendo che i pareri che le Camere devono dare quando poi la delega viene attuata attraverso dei decreti legislativi e che sono a legislazione vigente dei pareri non vincolanti, quindi obbligatori ma non vincolanti, richiedendo che diventino vincolanti. Su questo il governo esprime parere negativo, la maggioranza si spacca. Ad un certo punto il Presidente della Commissione sospende il voto, c'è appunto la contestazione che si vede nei video, e poi rimette la questione a Palazzo Chigi. Quindi adesso le possibilità, tecnicamente parlando, sono sostanzialmente due. La prima è che, essendo già il provvedimento calendarizzato in aula il 19 di aprile, si venga presentato il testo esattamente come era stato approvato dal governo, perché tecnicamente la Commissione non ha raggiunto nessun tipo di accordo su testi alternativi, o con la fiducia o senza fiducia, in entrambi i casi comunque c'è un rischio politico non indifferente. Oppure l'altra possibilità è che ci sia una sorta di marcia indietro, di ridefinizione e di ridiscussione del testo della delega. Mi sembra che siano queste possibilità ad oggi.
Lei ci ha restituito molto bene la complessità, professor Santoro. Io invece sono una simple mind che tende alla semplificazione, e quindi le chiedo, se dobbiamo assegnare delle percentuali, la questione alla fine è più tecnico o più politica?
No, è decisamente più politica che tecnica, nel senso che la materia del fisco è una materia straordinariamente divisiva normalmente. Qui dietro c'è una maggioranza straordinariamente divisa e diversa, che su un tema come il fisco ha idee molto molto diverse, e per di più mancano pochi mesi alla campagna elettorale, anzi siamo già in campagna elettorale. Se si uniscono tutte queste cose si capisce che il problema è molto più politico che tecnico.
Avevo immaginato di problema tecnico, giustamente hai citato più volte il forfettario, ci riferiamo ai regimi forfettari, per ricordarli agli ascoltatori, delle dichiarazioni partite IVA e similari.
Sì, ci riferiamo a quel regime che consente ai lavoratori autonomi e agli imprenditori individuali che abbiano un fatturato al di sotto di 65.000 euro annui e una serie di altre condizioni legate sia al soggetto imprenditore lavoratore autonomo sia alla sua organizzazione, di optare in alternativa all'IRPEF per un'imposta sostitutiva, all'IRPEF e anche ad altre imposte, per un'imposta sostitutiva nell'aliquota iniziale del 5% e poi del 15%. Originariamente questo, non c'era una salvaguardia esplicita di questo regime nella formulazione originaria, è stata richiesta da diverse forze della maggioranza, quindi non solo Lega e Forza Italia, ma anche dal Movimento 5 Stelle, ed è stata inserita nel testo, cioè inserita, era una delle ipotesi di compromesso che doveva essere inserita nel testo, ma che ovviamente, non essendoci stata la conclusione del voto, attualmente non c'è.
Ecco, per onore di cronaca diciamo che la conclusione è che Marattina ha sospeso i lavori e l'esame in commissione, e sembra che il tutto torni a Palazzo Chigi, perché sia la Lega sia Forza Italia hanno sostanzialmente chiesto un vertice a Palazzo Chigi con Draghi sulle questioni che appunto sembrano dirimenti più di natura politica che di natura tecnica, come sottolineavi tu.
Sì, credo che del resto sia logico. Ricordiamo anche l'enfasi che il Presidente del Consiglio mise sulla riforma fiscale fin dal suo discorso di insediamento, quindi è naturale che di fronte ad un nodo di questa portata, che comunque non è irrilevante, cioè probabilmente in tempi non di guerra sarebbe la prima notizia dal punto di vista della politica quantomeno, mi pare naturale che torni a Palazzo Chigi per tentare una sorta di mediazione, prima di tutto politica, credo, sì.
Vedremo se ci sarà una puntata nuova la prossima settimana, se la Lega nel frattempo riuscirà a denazificare il fisco oppure no. Intanto io ringrazio il professor Santoro, che come sempre ci è stato faro nella notte della delega fiscale, e lo saluto ricordandogli che Nikola Jokic ha chiuso la stagione con 35 punti e 16 rimbalzi, portando Denver ai MVP. Playoff.
Magari MVP è tutta la vita. Tra lui e Embiid sono un po' incerto, perché Embiid è vitalizzato. Però Joker è nel mio cuore, assolutamente.
Si è sbilanciato. No a Embiid, sì a Jokic. Grazie, professor Santoro, per essere stato con noi. Ci sentiamo prossimamente. Arrivederci. Buona giornata. Giornata. Due minuti, professor Di Stefano,
due
prima di chiudere.
Facciamo dei flash, super flash.
Anche perché pensavo che avesse messo dentro la notizia di Champions, perché avevo letto Florentino Perez all'attacco dell'Atalanta, invece no, all'attacco di Atlantia.
Sì, era per raccontare appunto dell'assalto di Perez ad Atlantia. Si va verso una possibile OPA e contra OPA, perché i Benetton non hanno nessuna intenzione di cedere appunto all'assalto che ha messo in campo Perez, che lo ricordiamo è anche il principale azionista di AIX, della holding del settore delle autostrade e delle costruzioni, ma su Perez volevo segnalare che è uscito una biografia assolutamente non autorizzata, firmata Fonsi Loaiza, e che in questo momento è al primo posto nelle vendite su Amazon. Florentino Perez e il potere del palco. Il potere del palco è una roba molto caustica contro appunto il potere che viene definito anche corruttivo di Perez. Poi la procura finanziaria francese ha aperto un'inchiesta su McKinsey, ne avevamo parlato la settimana scorsa, è importante perché si vota dopodomani in Francia e il tema McKinsey sembra stia danneggiando pesantemente Macron, le consulenze amplificate. E poi di questa mattina Crédit Agricole si è pappata BPM, ha acquistato più del 40% dalla Banca Popolare di Milano. KKR sembra fuori gioco su Team e Musk ha scalato Twitter, come noto, e probabilmente mira a prenderne il controllo, anche se per ora si è dovuto autolimitare al massimo il 15% del social più utilizzato anche in questa fase di guerra.
Comunque bravo che ha proposto subito il tasto modifica, ne sentivamo l'esigenza. 9:26 minuti, quasi 27, visto che ha citato le elezioni francesi, ne approfitto per ricordare che le seguiremo in diretta domenica a partire dalle 19:45 con Sciocchi Senussi e il team dei nostri inviati. Quindi primo turno 19:45, non mancate. Professor Di Stefano, intanto grazie per essere tornato, ci sentiamo la prossima settimana o mi riparte verso nuovi topici?
No, io ci sono.
Vabbè. Ah, giusto saperlo. Si sa mai.
Buon fine settimana.
È un giorno è qua, un giorno è là, una donna in ogni porto. Arrivederci.
Arrivederci.